plug into the world. I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Io sono KZ e Accordai è il vostro appuntamento quindicinale per ragionare insieme di tecnologia, riguardare un po' che cosa succede dentro le macchine digitali che usiamo tutti i giorni e di capire anche un po' che cosa si muove a livello più ampio, a livello politico, possiamo dire. In tutto ciò che è legato alla tecnologia. Accordai ha anche un sito che potete trovare all'indirizzo accordai.gattini.ninja e ha anche un indirizzo email a cui ci potete scrivere. L'indirizzo email è radiohod@inventati.org. Potete scriverci per commentare gli argomenti di cui abbiamo parlato in trasmissione, ma potete anche proporci dei temi che secondo voi sono importanti e che quindi varrebbe la pena esplorare in questo appuntamento radiofonico. Per questa puntata cerchiamo di ragionare in maniera abbastanza ampia su che cosa voglia dire l'autonomia e l'indipendenza tecnologica, soprattutto a livello di uso istituzionale, e illustreremo anche alcuni strumenti per liberarsi o comunque per rendersi più indipendenti in attività che possono essere lavorative ma non necessariamente, visto che c'è una tendenza, c'è un movimento che sta prendendo abbastanza forza per liberarsi del monopolio della tecnologia prodotta dalla Silicon Valley. Ma non indugiamo oltre ed entriamo nel vivo di questi argomenti. Quando sosteniamo che la tecnologia non è mai neutra e anzi è politica, una delle risposte che più spesso ci viene rivolta, una delle obiezioni più comuni, è che gli strumenti sono neutri ma dipende dall'uso che ne facciamo. È interessante notare però come al cambiare della situazione politica internazionale cambino anche gli approcci alla tecnologia e questo diventa una forma di conferma del fatto che la tecnologia sia non solo non neutra, ma anche pienamente politica. L'esempio più importante e più significativo degli ultimi anni è il fatto che i governi europei e l'Unione Europea stessa stiano iniziando dei percorsi in modo variato, magari un po' precario, ma comunque stiano iniziando dei percorsi per rendersi indipendenti dalle tecnologie americane, dalle tecnologie prodotte nella Silicon Valley. Questo perché ormai queste tecnologie sono diventate uno snodo fondamentale per far funzionare per esempio le amministrazioni pubbliche e il sistema educativo e finalmente i governi si stanno rendendo conto che la scelta di affidare la maggior parte delle proprie comunicazioni e dei propri servizi a delle aziende private che da un giorno all'altro possono cambiare politica, possono cambiare attitudine, non è stata forse una scelta così oculata e quindi pian piano si sta cercando di correre ai ripari. Una delle ultime notizie in questo senso arriva dalla Francia, dove il governo ha chiesto a tutti i ministeri di mettere nero su bianco delle tappe per iniziare una transizione da Windows come sistema operativo a Linux come sistema operativo per tutti i computer della pubblica amministrazione a livello nazionale. I ministeri devono mandare queste tappe, questo programma di transizione entro l'autunno del 2026. I tempi poi in cui questi passaggi, questa migrazione verrà implementata non sono conosciuti, ma è interessante notare che non si tratta solamente del passaggio da Windows a Linux, quindi del sistema operativo in sé. Sono 7 gli assi principali di intervento. Il primo riguarda quindi i sistemi operativi. Ci sono poi gli strumenti di lavoro collaborativo, gli antivirus, l'intelligenza artificiale, le basi di dati, la virtualizzazione e gli strumenti di rete. Tutto questo comporta un lavoro importante da un punto di vista di formazione del personale, quindi insegnare alle persone a usare un sistema operativo, degli strumenti, dei software diversi rispetto a quelli che usavano prima, ma ha un significato politico decisamente rilevante, perché vuol dire abbandonare in particolare Windows e sistemi, per esempio, per la gestione della posta o di intelligenza artificiale o antivirus o per il lavoro collaborativo, eliminare sistemi privati e proprietari e passare a sistemi aperti e soprattutto che siano stati anche magari concepiti all'interno dell'Unione Europea. Non è il primo caso che si verifica in Europa. Nel 2024 lo Stato federato tedesco di Schleswig-Holstein aveva già iniziato un percorso di passaggio da Microsoft Office a LibreOffice con l'obiettivo di abbandonare Windows per arrivare a Linux sui 30.000 computer utilizzati dal governo locale. Il percorso ovviamente è lungo e probabilmente anche difficile e accidentato, però le questioni che si sono imposte, soprattutto negli ultimi anni, sono la differenza di gestione nel trattamento dei dati da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea e anche, non secondario, il sostegno dei principali attori del mercato tecnologico, le grandi aziende della Silicon Valley, i cosiddetti GAFAM, quindi in particolare Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, eccetera, il sostegno che queste aziende hanno dato al governo Trump e alle sue politiche. Sostanzialmente l'Europa si è trovata a dire, visti i bizzarri comportamenti dell'amministrazione americana, si è trovata a dire: forse dobbiamo renderci indipendenti da questi servizi, avere una nostra autonomia digitale per evitare di essere colpiti in caso di differenze di punti di vista o eventuali sanzioni. Perché se tutto è nelle mani di pochissime aziende statunitensi, se c'è un semplice cambio di politica o se il governo americano intima a queste aziende di agire in un determinato modo, gran parte delle amministrazioni pubbliche europee si troverebbero probabilmente con i computer e i sistemi bloccati e l'impossibilità di accedere ai dati e alle informazioni necessarie per il loro funzionamento. Ci sono peraltro anche esempi di aziende che stanno cercando di passare a soluzioni tecnologiche diverse, che siano non solo europee e libere, intese nel senso di software libero, quindi di codice aperto, ma che siano anche più etiche rispetto ai grandi giganti del digitale che stanno di fatto imponendo uno standard unilaterale e un certo tipo di azioni, divisioni possibili legati all'uso di determinate software su scala globale. Il percorso è lungo, ma a questo punto, visto che anche i governi se ne sono resi conto, è più che necessario. L'indipendenza e l'autonomia digitale devono o dovrebbero quantomeno diventare una priorità per le istituzioni dello Stato, ma anche per le istituzioni dell'educazione, quindi le scuole, le università, e anche ovviamente per il mondo associativo, per il mondo culturale. E quindi forse è importante iniziare a pensare strategie per uscire dalle gabbie dei software commerciali, come quelli di Google, di Microsoft, ma anche dei social media commerciali, e rivolgersi ad alternative più etiche, più autonome, in grado di dare una indipendenza non solo tecnologica ma anche culturale alle persone e alle realtà che le usano. We'll be right back.
Qui Tina Runner, cambiamo argomento, ma anche non troppo. Oggi vi voglio parlare di CryptPad. CryptPad è una suite di software, quindi un software con all'interno diversi software. La suite più famosa che probabilmente avrete sentito parlare è Office, e quindi una collezione di software. CryptPad è una collezione di software collaborativa per l'ufficio online. E vi voglio parlare di CryptPad perché spesso è la soluzione che consiglio a chi mi chiede come sostituire Google Drive. E in particolare il software CryptPad è un software free e open source, il motivo per cui la mia scelta ricade su questo software. In più ha incentrato il proprio sviluppo sulla criptografia end-to-end e sulla privacy degli utenti. Questo non è abbastanza, non è tutto. Nel senso, una volta il software garantisce il transito cifrato da utente a utente, ma come ben sapete rimangono poi tantissime questioni aperte, quindi come vengono salvati i dati nel lato server e come vengono immagazzinati i metadati sempre dai server che fanno andare il software che utilizzate. CryptPad è free open source, quindi ci dà grandi garanzie riguardo al codice. Il codice è ispezionabile, modificabile e nato da cooperazione, quindi molti occhi e molte mani hanno preso parte a questo lavoro globale. E, dico globale, in particolare però ha dei finanziamenti. CryptPad è finanziato al 24% da un'utenza generica, ma più del 60% è stato spinto dal governo francese e dai fondi europei, in concomitanza proprio al 2020, forse anche qualche anno prima. Non ricordo esattamente quando la Francia a un certo punto, forse appena prima dell'epoca Covid e quindi della pandemia, ha deciso che non avrebbe adottato la suite Microsoft né Google Drive per l'istruzione pubblica francese, e quindi hanno finanziato massicciamente lo sviluppo di un software che poi rimane un bene comune, però, quindi non rimane un software privato del governo francese. E infatti proprio nell'home page di cryptpad.org, che è il sito web del progetto, trovate che questo software open deriva da fondi pubblici ed è una delle filosofie, dei mantra che viene molto spesso ripetuto, perché i soldi pubblici hanno il brutto vizio di andare a finanziare del software privato, e che è il male questa cosa, mentre CryptPad rivendica proprio di aver funzionato nella distribuzione del denaro pubblico in risorse che rimangono pubbliche per sempre. Ci congratuliamo con questo, e il passaggio successivo che vi volevo far fare però è che, oltre quindi a fidarci del software e gioire del fatto che rimanga, che sia finanziato come bene comune, rimanga come bene comune mondiale, interplanetario, interlingue, tradotto in tantissime lingue, Il secondo passaggio è questo software dove gira, cioè in che server è albergato o stato. Il mio consiglio è di utilizzare l'istanza CryptoPad disponibile su disroot.org. Disroot.org è un progetto che ha base in Olanda, è nato nel 2015, è costituito da un nucleo di 5 persone con un sistema in parte volontario, in parte pagato perché è il loro lavoro, ma con un sistema di sostentamento fatto a donazioni, quindi il prezzo è variabile e sensibile all'utente, agli utenti che lo utilizzano. Insomma, è fatto come una giacchetta in base alla tua necessità e alle tue finanze. E questo è importante, il software poi dove è albergato, perché appunto nei credo di Disroot c'è quello di avere un internet sensibile alla confidenzialità e all'intimità delle persone che utilizzano questa grande rete globale, e quindi ci dà garanzie di rispetto della nostra privacy e di non conservazione dei log, degli IP e dei metadata delle nostre creazioni di documenti. Quindi in questi ultimi 30 secondi vi dico cosa fa CryptoPad. CryptoPad vi permette di aprire fogli di calcolo online condivisi in team. Nell'istanza di Disroot principalmente ti vengono dati 500 megabyte e c'è la possibilità poi a donazione per alcuni progetti, per i progetti che lo vogliono fare, di ampliare lo spazio disponibile. E quindi ci sono dei fogli di calcolo, dei fogli di testo collaborativo, dei Kanban, quindi delle schematiche di assegnazione di task, quindi di cose da fare, delle to-do list. E io l'altro motivo per cui lo uso tantissimo è la creazione di slide, mi permette di caricare immagini e di creare delle presentazioni facilmente e sempre raggiungibili perché sono online. Concludo con questa piccola nota, è che la cosa da stare davvero attenti è la responsabilità della password, ovvero giusta confidenzialità significa anche giusta responsabilità, e la responsabilità è in mano alle utenti. E in quel caso significa che nel momento in cui create la vostra password su Disroot e nell'istanza CryptoPad state creando la vostra chiave d'accesso, che se perdete è persa per sempre. Quindi la responsabilità è in mano vostra e di nessun altro. Backuppatela, fate delle copie di sicurezza. E con questo vi saluto. Ciao!
Siamo purtroppo arrivati alla fine anche di questa puntata di Accordai. Vi ricordo che la potete trovare per riascoltarla o per condividerla sul nostro sito accordai.gattini.ninja e vi ricordo che potete anche scriverci per commentare gli argomenti che abbiamo trattato, per proporcene altri, all'indirizzo radioodd, scritto radio HOD, @inventati.org. Speriamo con questa puntata di avere messo un po' di curiosità sugli strumenti alternativi ai grandi monopoli tecnologici che possiamo utilizzare nella vita di tutti i giorni e iniziare così un percorso collettivo verso l'autonomia e l'indipendenza digitale. Ci risentiamo tra 2 settimane con la prossima puntata di Accordai.